State ascoltando SBS Italian.
Si è aperta giovedì 3 settembre la 77esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, forse meglio nota come il Festival di Venezia. Edizione che sfida la pandemia di coronavirus, ma che rispetta tutte le misure di sicurezza, visto che anche sul tappeto rosso le stelle indossavano la mascherina ed osservavano il distanziamento sociale.
Ebbene, per noi come ogni anno c'è la nostra esperta di cinema e spettacolo, Sandra Bordigoni, che sta seguendo dal Lido della Città Lagunare questa insolita edizione della rassegna. Ascoltiamola.
Buongiorno a tutti. Sì, come dicevi, si tratta di un'edizione del festival molto particolare. Avrete tutti sentito già parlare delle grandi misure di sicurezza che si aggiungono alle misure di sicurezza contro i possibili attentati terroristici, che non sono comunque stati dimenticati, nel senso che non è che si è abbassata la guardia in quel senso. Quindi diciamo doppi controlli che però contribuiscono anche a far sentire la gente molto più sicura. C'è il rilevamento della temperatura ai 7 varchi di accesso alla zona del Lido dove si tiene il festival, e poi sono a disposizione gel per la pulizia delle mani, è tutto molto pulito, disinfettato, i posti in sala ovviamente sono distanziati, quindi questo contribuisce a diciamo a fare un po' rilassare la audience. Lavorare non è troppo complicato, ma non è neanche facile come era gli altri anni, perché per esempio l'accesso alle proiezioni deve essere prenotato in anticipo, e quindi se per caso viene spostata un'intervista o capita un qualsiasi imprevisto che può capitare nel lavoro di un giornalista e non si riesce poi a vedere il film in un'altra proiezione perché non si è prenotato preventivamente il posto a sedere, e quindi nella maggioranza dei casi non c'è posto. Quindi diciamo che questo è uno degli aspetti, se vogliamo, tra virgolette negativi, perché negativi fino a un certo punto. Bisogna essere, ecco, molto organizzati, armarsi di pazienza, mettersi in fila forse un 15-20 minuti prima, però c'è anche meno gente quest'anno, quindi sì, l'accesso alle sale poi forse è più spedito nonostante tutte le difficoltà. Manca un po' quella che è l'aspetto giocoso del festival, ecco, vedere questo muro che tiene lontano il pubblico degli affezionati, di quelli che chiedono gli autografi quando si svolge il tappeto rosso, ovviamente è una cosa che ti fa un po' piangere il cuore, no? Manca questo grande pubblico dei fan, mancano i grandi divi, manca il glamour, ma manca anche un po' forse la socialità, perché quello che è bello in un festival è poi uscire, scambiarsi le opinioni con i colleghi, con i cinefili, ecco, questa dimensione quest'anno purtroppo manca, anche se non completamente, perché ovviamente ci si parla, ci si scambia opinioni, l'accesso alla sala stampa è controllato ma è garantito. Il problema, ecco, che parlarsi a distanza senza potersi toccare, no? L'abitudine di rincontrare colleghi che vedi magari una volta l'anno, che vengono da tutto il mondo, abbracciarli, ecco, quest'anno non si può, quindi forse al festival manca un po' questa dimensione.
Sandra, questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia potremmo definirla quella delle donne, ce n'è un numero record non solo tra le registe ma anche come presenza in generale.
Sì, forse ci voleva una pandemia perché fossero presenti 8 registe donne su 18 film in concorso, adesso questo lo dico in maniera un po' ironica, però è una cosa che fa piacere, insomma, vedere tante registe donne in concorso. Peraltro 2 premi alla carriera a 2 donne, ad Anne Hui e a Tilda Swinton. Quest'ultima è proprio un'habitué di Venezia, viene quasi tutti gli anni, poi una grandissima attrice che ci fa piacere rivedere, peraltro elegantissima, ha sfoggiato questa mascherina d'oro, anche lei con un senso di ironia, grande eleganza. Sicuramente, ecco, la caratteristica del festival di quest'anno è che è un festival un po' d'autore, un festival che fa molto piacere ai cinefili, forse un po' meno ai festivalieri, però ecco, fino adesso si sono viste cose di grandissimo pregio.
Ecco Sandra, non dovremmo sorprenderci, non è una novità, ma ovviamente il cinema italiano la fa da protagonista anche in questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Allora parliamo dei film più interessanti o comunque quelli che hanno avuto maggiore risonanza tra quelli italiani, fra voi addetti ai lavori.
Sì, molto spazio è stato dedicato al cinema italiano, ma questo accade sempre perché Venezia in realtà è e si pregia di essere una vetrina del nostro cinema migliore. Il festival è stato inaugurato con una preapertura con questo bellissimo documentario di Andrea Segre sul lockdown, è molto molto poetico con queste immagini così un po' eteree, questo senso di solitudine ma anche di grande bellezza. Poi il primo film italiano che era però fuori concorso è Lacci di Daniele Lucchetti, che è un film con Luigi Locascio e Alba Rohrwacher e che anche Silvio Orlando e Laura Morante nella parte dei figli di Locascio e Alba Rohrwacher 40 anni dopo. È la storia di un matrimonio che si spezza, ma che non si spezza completamente perché il rapporto fra i due genitori non si può dividere o spezzare completamente proprio perché c'è la presenza dei figli. Viene raccontato con molta lucidità e senza prendere parti quella che è la conseguenza, cioè le conseguenze psicologiche di questo, appunto, di questi lacci che non si possono spezzare. Una delle grandi qualità del film, oltre all'interpretazione, è il fatto appunto che racconta un amore che crea, ma un amore che spezza, un amore che porta poi al rancore, e soprattutto non c'è nessun personaggio che sia totalmente negativo o totalmente positivo, e sono tutti personaggi con i quali in un certo senso è facile identificarsi. Il primo film in concorso è stato Padre Nostro di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino ed è un film che ha lasciato subito il segno. È una storia vera, il padre di Claudio Noce negli anni 70, gli anni di piombo, venne quasi ucciso sotto i suoi occhi, e questo è il racconto di quel periodo e di questa esperienza surreale proprio attraverso gli occhi di un bambino. Quindi è un film di grande impatto su chiunque, anche chi non conosca direttamente quel periodo della nostra storia, ma soprattutto per chi è cresciuto in quel periodo. Il senso di smarrimento di questa infanzia in un certo senso violata, quel senso di sospensione che soltanto chi ha vissuto gli anni di piombo da ragazzo può capire, è veramente bello. Cioè, è un film che lascia il segno, straordinario all'interno interpretazione di Favino, che peraltro ha, secondo me, questo viso un po' antico, no? Lui non ha un viso ultramoderno, per cui si adatta benissimo a fare parte di quel periodo della storia. Penso anche, non so, agli altri film, al film su Buscetta, al film su Craxi, è veramente un grandissimo attore. E poi il secondo film in concorso è quello di Susanna Nicchiarelli, si chiama Miss Marx, racconta la storia della figlia più giovane di Marx, che è stata una grandissima femminista, che però ha sofferto tantissimo perché ha amato un uomo che invece non l'ha mai ricambiata a dovere. Quindi c'è questo senso di contraddizione tra una donna che portava avanti i diritti delle donne e che però nell'intimo non riusciva a farsi valere. Il film è molto bello, la Nicchiarelli è stata già molto amata dal pubblico e dalla critica di Venezia con il suo film su Nico, su quel periodo della vita di Nico nel 1988, che è stato presentato a Venezia, se non sbaglio, 3 anni fa, e quindi è un habitué del festival. E questo film è una produzione molto maggiore, con un budget molto maggiore, girato benissimo, con dei costumi e delle ricostruzioni stupende. E peraltro voglio dire che la Nicchiarelli, secondo me, è una donna, oltre che molto brava nel suo lavoro, perché è un'ottima professionista, è anche molto intelligente perché ha sfruttato benissimo questo momento di accensione del femminismo con il movimento MeToo, portando sullo schermo una storia molto femminista. E poi ha strizzato in questo film un po' l'occhio a Sofia Coppola, che è un'altra molto amata a Venezia, perché ha utilizzato, come fece la Coppola sul film su Maria Antonietta, delle musiche punk, cioè completamente fuori epoca, creando un contrasto che è anche molto molto interessante, contribuendo a mantenere viva l'attenzione di un pubblico più giovane che forse non è così interessato ai film in costume o una storia probabilmente così lontana nel tempo. Per cui brava la Nicchiarelli. E poi vorrei fare menzione, se ho ancora un po' di tempo, di questo film che è stato presentato alla Settimana della Critica, che, per chi non lo sa, è una delle rassegne parallele al concorso del Festival di Venezia. È l'unico film italiano in concorso in quella sezione, si chiama Non odiare ed è l'opera prima di Mauro Mancini, interpretata da Alessandro Gassman, ed è una storia molto toccante, anche questa ispirata a un fatto realmente accaduto, in cui un medico di origine ebraica si trova a dover decidere se salvare o no la vita ad un incidentato che ha un tatuaggio nazista, con tutte le conseguenze psicologiche relative alla sua decisione, che qui non sveliamo per appunto non rovinare la sorpresa ai nostri spettatori. Si tratta di un film molto molto forte e molto realistico. Consiglio assolutamente di andarlo a vedere, ed è stato presentato in occasione della giornata europea della cultura ebraica.
Sandra, passiamo adesso al cinema australiano, che a Venezia si fa sempre onore, ma che quest'anno, forse complice anche la pandemia, ha una presenza limitata alla mostra. In che contesto è stato presentato l'unico film australiano in concorso?
Presentato nella sezione Orizzonti ed è stato accolto molto bene. Si intitola The Furnace, è l'unico film australiano al Festival di Venezia quest'anno, è diretto da Roderick McKay e tra gli interpreti David Wenham, che è forse più conosciuto. Una sorta di western, diciamo, è la storia di un giovane cammelliere che viaggia con un uomo che ha rubato l'oro della corona nell'Australia occidentale alla fine dell'Ottocento. Riprende un qualcosa di cui molti non sono al corrente, nel fatto che gli inglesi portarono cammellieri afghani, indiani e persiani nell'outback australiano come mezzo di trasporto, e uno di questi giovani cammellieri fraternizza con gli aborigeni e intraprende questo viaggio rischioso proprio alla ricerca di una fornace dove poter fondere l'oro, perché su quest'oro rubato sui lingotti c'è lo stampo della corona, quindi hanno bisogno di liberarsi di questa prova. Ovviamente è un film abbastanza avventuroso, l'outback è sempre meraviglioso, sono film che sul grande schermo rendono al 200%, è girato molto bene, interpretato molto bene, e non a caso è stato scelto in questa sezione, che è un po' la sezione che lancia gli autori non molto conosciuti. Sono contenta di questa accoglienza. È venuto sia il regista che l'interprete principale, ci ha fatto molto piacere, insomma, perché in questa edizione del festival un po' traballante, se vogliamo, perché poi è un festival che funziona benissimo, però all'inizio si era temuto molto, e quindi il fatto di aver aderito e essere venuti da così lontano è anche un fiore all'occhiello per l'Australia, che mai si tira indietro.
Ecco Sandra, quando si parla del Festival di Venezia non si può ignorare il tappeto rosso, ovvero l'arrivo delle star italiane e internazionali, che a volte vengono ricordate più per il guardaroba che per le loro interpretazioni, e a questo riguardo è un tappeto sul quale si alternano sempre di più personaggi che con il cinema non hanno niente a che vedere, come influencer politici e presenzialisti tout court. Però limitandoci alle stelle, sia al femminile che al maschile, sappiamo che c'è una superstar australiana di cui ci vuoi parlare.
Allora, come piccola nota di colore finale, devo dire che sui tappeti rossi, che noi fortunatamente possiamo vedere perché abbiamo delle postazioni dall'alto da cui possiamo ammirare il tappeto, a differenza del pubblico che, poverino, è costretto a vederlo sul grande schermo, però ci sono state attrici, attori con mise strepitose, come sempre accade. E devo dire una cosa, Cate Blanchett, secondo me, è una delle donne più eleganti del mondo, è di una bellezza statuaria, con questo viso straordinario, nonostante la mascherina che poi si è tolta. Però io, da italiana, che credo in un certo tipo di eleganza, ho sempre visto Cate Blanchett vestita con dei vestiti inguardabili, cioè di una bruttezza che va oltre la trasgressione, va oltre l'eccentricità, cioè non c'è niente da fare. L'hanno spesso vestita con dei vestiti orrendi, non so se è un suo modo di affermare qualche cosa, però secondo me è l'unica donna al mondo che, pure vestita in questo modo straordinariamente brutto, mi ricordo a Cannes con un fiocco enorme quando era in giuria, a volte la vestono di giallo, che è un colore proprio infelice poi sul suo incarnato così pallido, con quei capelli biondi, cioè veramente io Cate Blanchett l'ho vista indossare le mise più raccapriccianti dopo Lady Gaga, eppure cavarsela con uno charme che veramente lascia tutti incantati, cioè è una donna a cui si può perdonare anche questo.
Bene, grazie Sandra anche per questa nota di colore, appuntamento alla settimana prossima per scoprire insieme a te chi ha vinto il Leone d'Oro nelle varie categorie, un premio che sappiamo per molti attori e registi è più ambito di un Oscar.
Un saluto a tutti dalla Mostra del Cinema di Venezia ai tempi del Covid-19.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.